mantenere in parte le premesse, grazie ovviamente a tutti gli amici per la parte invitata, e cerchiamo di usare appunto questo, incontro per approfondire questo tema. Un tema che si trascina ormai da diverso tempo anche nel nostro paese, è un tema che richiede per essere affrontato in maniera abbastanza, secondo me, comprensibile, soprattutto da parte che lo dicono molti studenti, in una piccola introduzione, un piccolo inquadramento, capire perché si parla di riforma dell'ordinamento giudiziario e quali sono anche un po' i termini della questione. E partirò quindi molto brevemente da una piccola considerazione, è quella che nei paesi democratici esistono sostanzialmente due tipi di magistrature. Se non è vero che le magistrature sono tutte uguali, ce ne sono due, almeno due, semplificando ovviamente, che si differenziano per alcuni caratteri di fondo. Ci sono le magistrature come la nostra, diciamo, dei paesi, soprattutto dei paesi dell'Europa continentale, e ci sono poi le magistrature dei paesi anglosassoni. Bretagna, Irlanda, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, forse anche l'India, questo mettere dentro la categoria. Sono due tipi di magistrature che si differenziano sostanzialmente per una ragione, almeno una ragione, lo specificiamo, una delle portate è questa. Nei paesi europei e dell'Europa continentale, i magistrati pubblici sono scelti con procedure, con concorsi pubblici, che vengono organizzati, diciamo così, per rivolgersi a giovani, a neolaureati o comunque a giuristi che hanno una esperienza pratica abbastanza limitata. Normalmente la strada è questa, si iscrive a due studenti, una laurea, si fa un tirocinio, si fa un approfondimento, una piccola pratica e poi c'è un concorso. C'è questo concorso, che è un concorso molto difficile, tra le scritte e quadro orario, quindi anche per gli altri, ma alcuni differenti da questo. Poi si entra, se si vince questo concorso, si entra nella magistratura. Si entra nel corpo dei giudici e una volta entrati si entra e si è collocati di solito nelle posizioni, diciamo così, di grado più basso, quello che piace per termine, e poi si fa una carriera che significa che lentamente si è in una certa misura promossi a gradi e quindi anche a funzioni considerate più complesse, più difficili. Il modo con cui si è promossi varia, perché i paesi sono differenti, ma comunque questa è la sostanza di queste istituzioni. Nel senso che si scelgono dei giovani laureati, privi di esperienza professionale, li si inserisce nell'organizzazione giudiziaria e poi lì apprendono il mestiere. Lo apprendono di solito, soprattutto in una prima fase, sotto la supervisione dei magistrati più anziani, comunque già esperti. E questo è un po' il sistema, il modo con cui la professione giudiziaria si dispone, viene organizzata in questi paesi. Nei paesi anglosassoni il sistema è un po' diverso. Nel senso che nei paesi anglosassoni di solito non si scelgono i giudici subito dopo l'università, subito dopo gli studi universitari. I giudici vengono scelti di solito tra professionisti già esperti. In altre parole, si diventa giudice dopo che si è praticato il diritto in qualcuna delle professioni principali. L'avvocatura ovviamente è il punto principale, il bacino principale, ma può essere anche l'università, possono essere anche altre organizzazioni in cui si pratica diritto. Addirittura il paese che ha, che è caratterizzato per la mobilità più elevata tra le professioni, gli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti voi dovete vedere, per esempio, lo potete fare anche voi, perché per esempio le biografie dei giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, che sono in linea, non so, se cercate comincia, siamo nella fase di internet, si trova tutto, guardate le loro geografie, hanno fatto di tutto. Sono stati avvocati, sono stati sostituti procuratori che hanno lavorato in ufficio del Ministero, hanno insegnato all'università. Tante volte sono stati anche giudici, piccoli inspettori, piccoli singoli statali, molto spesso hanno fatto tutte queste cose. E poi, stiamo parlando dei giudici della Corte Suprema, che è un po', se volete, lo minimo della magistratura, perché anche meno noi vengono nominati. Qual è però la sostanza del discorso? In queste magistrature gran parte dei giudici sono scelti dopo che hanno acquisito un'esperienza professionale, diciamo, fuori dal mondo. Quindi apprendono il mestiere di giudice in gran parte fuori dal mondo. Ora, sicuramente in gran parte, perché c'è un aspetto, diciamo così, della funzione giudiziaria che si apprende solamente dentro l'organizzazione, ma se vogliamo semplificare possiamo dire che nei paesi dell'Europa continentale si apprende a fare il giudice dentro la magistratura e poi nello tanto prende a fare luce, soprattutto fuori dalla magistratura. Bene, l'Italia riuscirà, questo se voi non lo permessa, ma serve a collocare i casi italiani. L'Italia è un paese che rientra perfettamente nella categoria delle magistrature dell'Europa continentale. Per la storia noi in realtà abbiamo un aspetto che riprende in misura molto stretta l'aspetto francese. C'è una verità e ce l'ha fatto, diciamo, uno che ha evitato attraverso il Regno di Sardegna. Il Regno di Sardegna l'aveva importato anche per motivi, se volete, geopolitici alla Francia. Poi, con l'unificazione, il modello si è esteso a tutto il resto d'Italia, cacciando altri modelli che erano presenti negli altri stati. Bene. E ha interessato l'aspetto della nostra magistratura almeno fino a qualche decennio fa. Un aspetto in cui, appunto, dopo gli studi di studenza, un po' di pratica, faceva il concorso, si rimette lì nel corpo giudiziario e poi si faceva questa famosa carriera, una carriera che veniva sostanzialmente regolata dai magistrati più anziani, più esperti o comunque considerati più esperti, attraverso un meccanismo di valutazione interna, concorsi, studini, affrontare tutti i meccanismi selettivi, nel senso che con il cadere di certi periodi di tempo si era valutati e eventualmente si passavano, si superavano queste valutazioni e venivano promossi ai gradi superiori e quindi anche a funzioni considerate importanti. Bene, ecco, dirò una cosa, questo aspetto che si configura in questi termini già alla fine dell'Ottocento rimane sostanzialmente identico fino agli anni 70 del secolo. Nonostante quello che molti dicono, sono dell'idea che il fascismo da questo punto di vista ha cambiato poco, anzi ha perfezionato certi meccanismi piuttosto che trasformati, ma quello che volete. È un aspetto marginale, oggi non possiamo discutere. Bene, fino agli anni 70 le cose sono rimaste più o meno così. Poi hanno cominciato a cambiare e l'Italia, da questo punto di vista, è all'interno dei paesi dell'Europa continentale il paese che ha più cambiato, perché è il paese in cui l'aspetto della magistratura è stato trasformato in misura più radicale rispetto agli altri paesi della stessa categoria. In buona parte, voi lo sapete meglio di me, questo è il prodotto della Costituzione del 1948, perché nella Costituzione ci sono già alcuni elementi, diciamo, di novità. Soprattutto l'elemento principale di novità è che vengono drasticamente ridotti, in realtà drasticamente cancellati, i poteri del governo, i poteri della giustizia. Perché, poi questo non ve l'ho detto, non ve l'ho accennato subito, ma nelle magistrature dell'Europa continentale, soprattutto in quelle, diciamo così, di derivazione francese, anche perché lì c'era stata la mano del grande Napoleone, che era quello che aveva un po' creato il momento, il governo, il ministro della giustizia, aveva sempre una sua mano sulla magistratura. Una mano che di solito, le variazioni sono molte, Sì, che spiegava soprattutto nella scelta dei magistrati di grado che erano i vertici. Non che il governo potesse nominare chiunque, doveva necessariamente di solito scegliere tra i magistrati più grandi immediatamente inferiori, però questo potere di scelta ovviamente aveva una capacità di condizionamento molto elevata, sia perché in questo modo il governo poteva scegliere, diciamo, quelli più adatti dal suo punto di vista, sia perché scegliendo mandava un messaggio ai magistrati di grado superiore e suonava più o meno lì: se volete fare carriera, se volete arrivare fino in cima, allora dovete fare questo, dovete comportarvi in questo modo. Certo, il governo non poteva dare in particolare a un grado, non poteva e non faceva questo, ma questo era un modo indiretto per condizionare i comportamenti dei giudici. Bene, lo capite, inutile che qui ci siamo a rispondere, ma questo era un punto, un elemento che indeboliva le garanzie di indipendenza del giudice e quindi anche la sua indipendenza effettiva. Bene, la Costituzione, anche sulla base dell'esperienza del passato, anche perché, sapete benissimo, è una Costituzione che reagisce all'esperienza del fascismo, del Stato fascista, è una Costituzione che mira a rafforzare le garanzie di confronto dell'esercizio del potere politico, bene, per tutti i motivi, secondo il passato, l'incidenza tra le varie parti politiche, tutte queste cose, sapete già, bene, la Costituzione da una, produce una rottura corta. Dicevo prima, i poteri del ministro vengono praticamente, non dico aboliti, ma comunque drasticamente ridotti. E si configura i poteri, diciamo, sulla gestione del fatto giudiziario, assunzioni, trattenimenti, promozioni, forse, dopo quanto vengono trasferiti a un organo misto che è il Consiglio Superiore della Magistratura. Un organo misto dove però i magistrati sono in maggioranza, sono due terzi, sono presenti dei componenti della magistratura, oltretutto eletti da i loro colleghi, eletti dal corpo. Bene, voi lo sapete già, i primi anni della Repubblica sono gli anni in cui la Costituzione viene messa meno provvisoriamente frigorifica, no? Controlamento, per una serie di motivi, poi a un certo punto, per la seconda legislatura, la Costituzione esce dal frigorifero per dare motivi, naturalmente motivi politici, e comincia a essere applicata. E così nel 1959 abbiamo il Consiglio Superiore della Magistratura che comincia a funzionare. Ecco, in una prima fase, faccio abbastanza sempre, ci sono dei particolari ma non sono rilevanti, in una prima fase il Consiglio Superiore della Magistratura viene costruito in modo da salvaguardare il tradizionale aspetto gerarchico della magistratura, cioè il potere dei magistrati di grado più elevato, quelli considerati più esperti, più bravi, con maggiore esperienza, no? Ecco, quelli che erano usciti dalle selezioni che abbiamo visto essere una caratteristica di questi sistemi giudiziari. Bene, il Consiglio Superiore, infatti, in una prima versione era un consiglio che prevedeva una partecipazione privilegiata dei magistrati di grado più elevato, che in Italia sono magistrati che hanno il grado, almeno sono le funzioni di Cassazione, sono questi erano magistrati che erano appunto, che formavano le liste giudiziarie. Bene, cominciano le cose che cominciano a cambiare, i poteri del governo vengono ridotti e poi si ha però a partire dagli anni 50 una ulteriore modifica di carattere apparentemente minore, ma che avrebbe invece degli effetti di lungo periodo piuttosto profondi. Questa modifica che si comincia a mettere in discussione il principio della carriera giudiziaria. Il ragionamento che si fa in questo, i magistrati, i giudici, devono per dovere di garantire l'indipendenza. Queste garanzie di indipendenza non sono solamente quelle nei confronti del governo e del potere politico, questa è la dimensione esterna dell'indipendenza, che è molto importante, per carità, importantissima, ma che non è sufficiente. Non è sufficiente perché c'è un'altra dimensione dell'indipendenza, che è l'indipendenza interna, cioè l'indipendenza del giudice nei confronti degli altri giudici, in questo caso dei famosi giudici che abbiamo detto di quando è elevato, tutti i grafici esperti, più bravi, eccetera, eccetera. Bene, questa questa definizione più ampia del concetto di indipendenza diventa lo strumento in cui inizia a criticare la carriera, perché se ci sono dei concorsi, ci sono delle valutazioni con cui i magistrati di grado più elevato valutano i magistrati di grado meno elevato, allora l'indipendenza interna del singolo magistrato e del singolo giudice è messa a repentaglio, perché è chiaro che in questo modo i magistrati di grado più elevato possono premiare quei giudici che si comportano in un certo modo piuttosto che un altro, che diciamo, emettono certe tendenze invece di altre, che si comportano così. Bene, questa critica riesce ad essere successo per la una dimensione della politica, la sa notare, e la vecchia carriera comincia a essere smantellata. Soprattutto a un certo punto si introduce il principio per cui le promozioni che restano, la carriera resta nella sua struttura formale, ma le promozioni vengono affidate al Consiglio Superiore della Magistratura. Non solo, ma si stabiliscono anche altri due cose importanti. La prima è che le promozioni sono sganciate dalle funzioni effettivamente svolte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre un tempo io per essere promosso dovevo andare a fare il consigliere di corte d'appello, dovevo andare a fare il consigliere di corte di cassazione, così via, a un certo punto io sono promosso, acquisto il grado e anche il secondario e se non sono posto a fare il corte d'appello, se non sono posto a corte di cassazione, non è proprio un altro Ferrara, che continuo a fare il mio mestiere, però ho acquisito il grado e ho acquisito anche il livello per corrispondente. E questo è un secondo momento molto importante che viene sempre introdotto negli anni. Poi c'è un terzo elemento che è successo, che il Consiglio Superiore, cioè la componente elettiva o gara, cioè i magistrati del Consiglio, vengono eletti non più per categorie, come un sistema che dava un premio ai consiglieri di sezione, ma vengono eletti da tutti i magistrati, a parte quello che decide tra virgolette un po' democratico, un elettore, un voto, un magistrato, un voto. Quali sono state le conseguenze? Le conseguenze sono state un po', immaginatevi voi, un'organizzazione in cui una chiesa che ha a disposizione la possibilità di dare aumenti di stipendio, di promuovere senza limiti, e in cui il direttore personale che decide le promozioni è eletto dai dipendenti, e anche con eletti amministri di nuovo, secondo voi da un po' cosa succederebbe? Succederebbe che tutti i dipendenti verrebbero più o meno automaticamente promossi, a qualche caso, a qualche terribile personaggio che magari si prende con direttore, ma vabbè, poi il direttore quando fa avanti cambia, un altro, magari non viene promosso la prima volta, viene promosso la seconda. E quello che è successo. Quello che è successo, dal 1963-65 e poi, di fatto la carriera non esiste più, diciamo, o è diventato un avanzamento per semplice anzianità. I casi di bocciatura sono rarissimi, sono credo che si possono riferire al magistrato matto, quello che è sorella, la moglie, quello che è il proprio caso, che ci sono di tanto che si sono organizzazioni. Bene, in questo naturalmente questa situazione è la situazione che si viene profilando ovviamente tanto meno tanto. Voi capite bene che questo aspetto di quello per cui la carriera di fatto non è stata smantellata ha portato la magistratura italiana a combinare in modo particolare due delle caratteristiche delle due magistrature che abbiamo visto prima, dei due tipi di magistratura. Da un lato il concorso iniziale in età giovanile, tipico dei paesi dell'Europa continentale, dall'altro lato la mancanza di valutazioni successive all'introduzione del corpo, che è tipico invece per quello che almeno una certa misura per i magistrati anglosassoni. È chiaro che il sistema ha avuto qualche problema, lo creiamo. Anche perché, vedete, il problema per esempio dell'indipendenza interna non è un problema che è sentito solamente in Italia, è un problema che è stato sentito anche in altri paesi dell'Europa continentale. E un pochino in tutti i paesi dell'Europa continentale la carriera tradizionale è stata, diciamo, ridotta, la selettività è stata corretta, il peso della gerarchia è stato rimasto, anche se male, in modo così radicale come è stato fatto in Italia. Ma negli altri paesi, però, a questa riduzione, se volete, della pressione della carriera, si è, diciamo, è corrisposta una compensazione, che è stato un investimento molto più forte in formazione. E così vediamo che un po' Francia, paese che ha fatto un po' la magistrata, anche perché c'è una tradizione, che ha una scuola di magistratura, che ha un ruolo molto importante nella formazione iniziale e poi anche nella formazione continua. Spagnoli, portoghesi, sono in situazione centrale, un po' tutti i paesi del centro-nord, che sono stati un po' da tempo, i più chileni, non è che li conosca tutti, perché gli olandesi sono eccezionali, altri magari che detto un po' meno, ma insomma, ci sono diverse, però questi hanno investito in formazione, soprattutto sulla formazione iniziale, perché si è detto, vabbè, noi aumentiamo le caratteristiche di indipendenza dopo, ma dobbiamo aumentare la affidabilità del processo di selezione iniziale, dobbiamo fare in modo che chi entra nella magistratura abbia una formazione molto più profonda, no? In questo senso forse gli studi universitari da soli non sono sufficienti. Bene, noi eravamo rimasti un po' finiti. E quindi questo è un problema in realtà che si comincia a manifestare per certi già negli anni Ottanta. Il problema di costruire un certo riequilibrio, cioè di riequilibrare il rapporto tra selezione iniziale e valutazione interna, selezione successiva, valutazione interna alla fine. Bene, poi naturalmente questo non è solo una dei problemi, o comunque uno degli aspetti che sicuramente è quello che è solo in buona parte della riforma che abbiamo voglia di vedere tra poco. Ma ci sono poi altre considerazioni. E che le altre considerazioni riguardano, se volete, il rapporto molto più delicato tra magistratura e giudice. E qui il rapporto delicato perché è un rapporto che secondo me almeno è difficile inquadrare in schemi una volta per tutti. Cioè lo si può fare a livello di regole formali, ma in realtà i rapporti tra amministrazione e sistema politico, sto parlando di termini democratici, perché poi nei paesi non democratici è tutto diverso, e i rapporti tra magistratura e sistema politico e democrazia sono estremamente complessi e derivano in parte dalle regole del gioco, dalle norme costituzionali, in parte anche dagli aspetti organizzativi e dai rapporti che si vengono poi a creare tra magistratura e altre professioni giuridiche, soprattutto la magistratura. Bene, diciamo che anche qui da questo punto di vista i rapporti tra magistratura e politica seguono le due tradizioni che abbiamo visto. Tutto la premessa che ho fatto poco fa, cioè che stiamo semplificando molto, che poi nei paesi un po' per conto suo, ci sono tutte quante le cose. Diciamo, nei paesi anglosassoni le garanzie di indipendenza dei giudici di solito sono molto forti, anzi storicamente sono i paesi che hanno avuto, gli hanno introdotto al massimo grado, no? Nel 1701, almeno in Inghilterra, nel 1787, praticamente lo sapete che all'inglese mi sembra c'è solo un magistrato, un giudice, il primo nel 1601 oggi, nel 1832 un giudice tutti irlandesi, sono loro i centri di Irlanda facevano parte del Regno Unito, rimosso per ubriachezza e malversazione. Mi sembra che l'accusa fosse che con i soldi della cassa il tribunale si era portato delle costituzioni che si ubriacava in pubblico e fu rimosso. Non ci sono altri casi, i giudici rimossi, ci sono giudici ogni tanto che dimettono, fanno delle cose che non devono fare, allora la pressione dei padri è tale da spingere al giudizio. Come dicevo, in quei paesi le garanzie sono molto forti, i giudici una volta nominati restano nel loro posto fino alla fine della carriera e nel caso per esempio dei giudici della Corte Suprema di Venti, fino che escono, alcuni dicono le gambe, dalla Corte, nel senso che non esiste tale funzionamento, e quindi si esce o per scelta volontaria o perché si finisce al cimitero. Questa, per darvi l'idea di come, diciamo così, le garanzie di indipendenza dei giudici sono curate in quel paese che viene dalla Corte Suprema, debba essere per il giudice proprio il punto finale, che non debba avere speranze e timore al di là della sua vita, per noi possa agire con la massima indipendenza. Quindi com'è che la politica influenza la magistratura in questi paesi? La politica sociale è una cosa che non si deve. In vari modi, ma soprattutto in un modo fondamentale, che è il canale, diciamo così, istituzionale privilegiato, ed è attraverso la scienza. Avete visto, quando voi siamo, se voi seguite le vicende statunitensi, siamo in una fase importante, perché è stato appena nominato un nuovo giudice della Contea del Presidente della Corte Suprema, il giudice Roberts, che c'è ed è in corso il processo di nomina di un secondo giudice, per ora il primo candidato è stato subito fatto fuori, vedremo, perché appunto non è facile. Anche perché in caso americano il presidente propone, il Senato ratifica e la ratifica senatoriale non è scontata, anche quando la maggioranza del Senato è comune a quella del presidente. Però il canale dell'influenza politica è quello, è caso americano è un'influenza complessa, perché il presidente non può tutto, deve entrare, contrattare, tra mandato, il processo, il Senato, eccetera, poi ci sono i gruppi di pressione. Ci sono gli avvocati che fanno sapere il loro parere, conto, c'è la stampa che dice un altro giudice lì, 15 anni fa ha scritto un articolo in cui diceva che c'è queste belle cassonerie, guardate le cassonerie che ha scritto questo signore 15 anni fa, e questo è il modello che ha servito con Nixon, per esempio. Nixon vide ben due suoi candidati sicuramente in questo modo.
Ma rovinati si vede il nostro
quindi questo. Però ecco, quindi non è semplice, ma la politica, se ha politico, può influenzare, che influenza, è vero che oggi l'esercizio di uno sta cercando di scontare la forza in una certa direzione, di chiamiamo la politica delle studenti, no? Non si poi, però, non si il prossimo giudice lo sarà che ci riescono, entro certi mesi ci riescono, non per tutto, ne parliamo una volta, ne parliamo un altro momento, comunque, è qui posto. Bene, si può suonare l'americana, si può suonare l'americana, si può suonare. Bene, nei paesi dell'Europa continentale, invece, l'influenza della politica sulla magistratura era un'influenza, lo dicevo prima, che correva di solito sull'asse ministro della giustizia, alti gradi, alta magistratura, e poi si spandeva nel corpo. Anche qui le situazioni sono molto varie, non è vero, non sempre i ministri sono in grado di determinare come vedere le carriere. Molto spesso le magistrature hanno un forte spirito di corpo, reagiscono isolando le norme politiche, insomma le cose non sono così, però sicuramente in questo modo la politica ha la sua influenza. Cioè, bene, nel caso italiano abbiamo visto la drastica diminuzione dei poteri del ministro della giustizia hanno cambiato il rapporto tra magistratura e politica. Non che sia scomparso, ma la politica si è trovata di fronte solo un canale un po' stretto, che era il canale dei consigli che poteva amministrare, e cioè la presenza di una minoranza dei laici eletti dal Parlamento all'interno del CSM, e la politica sempre c'è stato un po' di questo modo di mai attaccato, soprattutto quando scorso un piano di vito, quando non esistono candidati che sono contenuti da un anno dalla magistratura, bene, allora la politica può fare qualcosa, può diciamo, infilare. Questa situazione però è entrata in forte crisi negli anni 90, perché negli anni 90, come sapete bene, i partiti tradizionali hanno conosciuto un periodo, diciamo, di difficoltà per usare un eufemismo, era tra molti, sono dei quattro parti. Sono comparti di qualcuno che si è spesso via dei danni giudiziari, ma non è proprio così. Se voi vedete bene, i partiti cominciano a perdere conti già nella seconda metà degli anni 90, scusate, nel 87, i partiti di non aver fatto un'altra elezione, nel 90 le amministrative la fatto la seconda metà cristiana, poi ci sono i referendum, il 91, la fermare, c'è la gente non fa male, e insomma diciamo così che si arriva a questo. E quindi il sistema, se volete, è manipolito in questo senso, la resa possibile dal fatto che il sistema politico e i partiti erano formati in una situazione di difficoltà. Bene, però manipolite ha voluto dire anche che questa, diciamo così, questa indipendenza, queste garanzie di indipendenza che la nostra amministratura si era guadagnata, comunque per la vita a seguire gli anni 60 e 70, sono garanzie che possono incidere a fondo sul processo politico. E questo è un elemento ha lasciato delle tracce nella classe politica e ha lasciato attenzione sia a destra che a sinistra, questo forse veramente stiamo parlando, nel senso che ovviamente ne ha lasciate più a destra perché i segni sono stati più profondi, ma a destra le ha lasciate anche la nostra parte. E così dicevo, si arriva agli anni degli anni 90, quando questi problemi di personaggio in maniera estremamente rapida, diciamo, il problema della professionalità dei magistrati, il problema della professionalità della carriera, il problema del rapporto tra giustizia e politica. Beh, questi problemi cominciano a essere affrontati, come si cerca di affrontare. Un primo tentativo è stato la bicamerale. Voi sapete che è stata nella legislatura, nel 1998, dopo quello che hanno fatto qualcosa, ma comunque un tentativo di riformare la Costituzione. E questo tentativo che poi è fallito prevedeva anche una ristrutturazione della parte che riguarda la magistratura, una serie di dimensioni, e quindi prevedeva anche se volete una riforma dell'ordinamento giudiziario. Ora la bicamerale non è fallita, come sapete, quindi di questo tentativo, non so se quello tentativo non ha avuto esiti concreti. Siamo arrivati così che il successo di arrivare, arriviamo al 2001 e alla legislazione della 14ª, quella che abbiamo scorso. Bene, e qui abbiamo, per la prima volta, lo sapete, non solamente una giornata di governo, piena di elettorale, ma abbiamo per la prima volta una maggioranza di governo uscita chiaramente dalle elezioni. Non era stato così nel 94, a ben vedere neanche nel 96, perché le fondazioni avevano fatto un vincolo unico, invece nel 2001, a causa della libertà, vince le elezioni a una chiara maggioranza nelle due Camere, e quindi è in grado di approvare anche il problema. Motivi possono anche gli altri, che sapete che c'è da parte del centro-destra una posizione abbastanza polemica nei confronti della dittatura, sia per i notissimi casi che riguardano il Presidente del Consiglio, sia anche per un'altra ragione di fondo, questa è la prima. La prima sicuramente è una ragione molto importante, partito a queste scelte, ma c'è anche dietro una ragione di fondo, che è quella che se voi vedete bene, la classe politica della Casa della Libertà è una classe politica in realtà abbastanza nuova, che o è nuova, o se non è nuova, non ha mai avuto un potere di carattere nazionale, non ha mai avuto posizioni di potere all'interno così della Prima Repubblica, e quindi sempre avuto nei confronti della magistratura un rapporto difficile proprio per la mancanza di consuetudini, di comunicazione. Pensate che prima del 94, nessuno dei partiti della casa del popolo, del centro-destra, una piccola eccezione, aveva avuto dei rappresentanti del movimento della legislatura. Se studiamo quella piccolo gruppo di ex indiani, questo per darvi un po' l'idea di come dello spirito con cui ovviamente il centro-destra si è avvicinato alla riforma della giustizia, elevata nella riforma ovviamente di dirigenza e non nella riforma della giustizia. Apparendo della situazione, diciamo così, dell'ampia maggioranza di cui dispone le due camere, e quindi anche se vogliamo apparendosi di questa nuova struttura maggioritaria che il nostro sistema politico ha assurdo, probabilmente durerà poco, perché si creare, soprattutto appena prossima settimana, questo discorso, e quindi se volete, approfittando di questo, di questa legislatura un po' eccezionale, la maggioranza di governo avrà forse qualche difficoltà, non ha fatto un'ambiziosissima riforma, una legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario. La legge delega è stata approvata alla fine del luglio scorso, ora siamo nella fase della stesura dei decreti delegati, se ne annunciano 14, se ne sembra che siano arrivati all'undicesimo, all'undicesimo, terzo, un po' conto, non sono ancora tutti fuori, ma si presume che tra Natale e Capodanno avremo poi, o al massimo, alla fine di gennaio avremo poi i decreti definitivi, ora sono naturalmente approvati gli schemi di decreto che sono all'esame delle commissioni parlamentari. Quindi è una legge molto comunque ambiziosa che tocca un po' tutti gli aspetti dell'ordinamento giudiziario. Reclutamento, formazione, carriera, composizione dei consigli giudiziari, assetto del pubblico ministero, potere dei capi, passaggio, diciamo così, cosiddetta separazione delle carriere, possibilità di passare dentro il corpo giudiziario dall'esercizio di funzioni giudicanti a quello di funzioni che accusa i clienti e viceversa, dice prima. Quindi direi che è veramente un progetto di riforma molto ampio. Io cercherò di toccare i punti principali. E direi che, prima di toccare i punti principali, fatto la cosa migliore, cercare di presentare la filosofia del progetto. La filosofia del progetto è interessante perché è una filosofia, chiamiamola, di tipo reazionario. In senso letterale, non in senso politico, questo è un po' di tutto. Nel senso che è una filosofia che mira a ricostituire un aspetto dell'ordinamento giudiziario più o meno simile a quello che l'Italia aveva prima delle riforme che è stato nel 50. E quindi si basa sostanzialmente sull'introduzione, la reintroduzione di meccanismi di carriera e quindi di concorsi e di valutazioni selettive per le promozioni e su un ruolo più accentuato da parte dei magistrati, così considerati di grado più elevato, che sono quelli appunto i cosiddetti magistrati. Quindi per loro questa è un po' la filosofia, a cui si accompagna una serie di misure che dovrebbero ripristinare o comunque, diciamo così, propagandare, diffondere strumenti coercitivi o meno coercitivi all'interno del corpo giudiziario una filosofia che veda il giudice funzionare in maniera maggiore di quanto non sia oggi, come la famosissima tramonta, non importa che pronuncia le parole delle altre parole, come riportare i giudici a una situazione in cui si comportino come esecutori fedeli del comando che è l'esecutore, che è una definizione tecnica per fare questa parte da una valutazione critica delle condizioni dei corsi di questi anni, la politica della carriera portata non solamente a una dimensione della vita professionale, quindi anche al problema che hanno un gruppo di filologia con delle definizioni del ruolo del giudice che ne mettono l'accento sulla sua creatività o comunque sul suo attivismo, sul suo andare al di là del comando. E la filosofia invece della riforma è questa: rivolgiamo il giudice a essere fonte della legge. Ecco, tu fai una piccola parentesi e credi che la definizione del ruolo del giudice come fonte della legge è una definizione del giudice nella storia, soprattutto dell'Europa continentale. È un organismo soggetto perché è una definizione che ha un grandissimo pregio, ed è il pregio di giustificare la posizione del giudice, anche la dipendenza del giudice, in un regime di democrazia. Perché qui, ora, a questo punto, solo si vede che è un regime democratico, è un regime che si basa sul principio democratico, chiede come principio. Si attende a una posizione preminente alla volontà popolare, così come si esprime nel resto del momento elettorale, bene, la presenza di giudici indipendenti, giudici garantiti nei confronti delle istituzioni che scendono la campagna elettorale, può essere una realmente distensione, una contraddizione, ma se l'assunzione di questi giudici è un'assunzione di contributorio, allora il problema non si può, perché sono lì giusto per dare attuazione al comando del legislatore, il quale invece è responsabile politicamente e così via, perché è soluzione di mandato elettorale, e quindi il problema non si pone. L'indipendenza del giudice è esclusivamente un elemento che serve a garantire la sua capacità tecnica, ma proteggere onestamente gli artigiani. Quindi la definizione fa anche il giudice ruolo bocca della legge è una definizione che ha aggiunto ovviamente dei grandi vantaggi. E qua una della vita cercherà per introdurre. Quindi dicevo, i punti più importanti sono la carriera, la formazione e la disciplina da questo punto di vista, però non c'è al risposto pubblico ministero e separazione delle carriere. Allora, ecco, vediamo un attimo come il disegno di la legge delega tenderebbe a organizzare il nuovo ordinamento giudiziario. Per quanto riguarda la formazione, in realtà, qui vedete, è il punto meno discutibile della riforma. Intanto, la riforma istituisce anche da noi una scuola della magistratura. E per quanto riguarda, direi che era una richiesta formale abbastanza pacifica. Semmai in modo completo la magistratura ha un po' stornato perché questa scuola non viene messa nel dipendente del mondo superiore, ma viene creata come un ente autonomo, e su questo che ho fatto la magistratura, che non è da condividere, non è un problema. Appunto, semmai che la scuola viene vista un pochino registrata alla luce della, diciamo, della filosofia del provvedimento, per cui per esempio aveva una nota notazione che trovo interessante: nella formazione iniziale sono escluse tutte quelle materie che non rientrano nelle materie concorso. Quindi questo vuol dire che i giudici, i nuovi non aspiranti giudici, dovranno nella fase iniziale studiare quello che hanno già studiato per il concorso. E naturalmente forse che non sono un giurista, però che invece avrebbero bisogno di studiare altre cose. Tutte quelle cose che non hanno studiato per il concorso, a partire dalla psicologia, l'economia, non so, alcune degli strumenti che possono essere loro importanti nell'attività che andranno a svolgere. Quindi, secondo me, questa è una spia un po' che riprende quest'idea che il giudice deve essere un tecnico di qualunque tipo di conoscenza non giuridica, sia potenzialmente pericolosa che così. Poi c'è un altro aspetto, una considerazione di questa pratica, che questo legislatore ha dato a questa scuola dei principi un pochino di cui, nel senso che la scuola non solo deve formare nuovi magistrati, che sarebbe l'impegno, ma dovrà anche obbligatoriamente formare per organizzare la formazione continua, che diventa obbligatoria, e organizzare dei corsi di formazione per tutti coloro che vogliono progredire, vogliono fare carriera, vogliono fare concorsi. Quindi io credo, non so che ci saranno, non so quanti, non so se fanno il corso, in questo momento mi sfugge, non so quante centinaia di corsi la scuola dovrà organizzare, non so quante migliaia di giornate, o anche decine, centinaia di migliaia di giornate uomo dovranno essere costruite, secondo me questo, conoscendo quella capacità dell'amministrativa della nostra amministrazione, fuori, questa cosa non migliaia, ma dovrà essere. E tutto questo. Poi c'è la carriera, vediamo di quelle cose un pochino più controverse. Abbiamo visto che le riforme degli anni 70 avevano praticamente abolito la selezione interna, e questo, se volete, è una cosa, una scelta molto discutibile, ma tornando più criticabile. Però cosa fa il Congresso di Udeze? Il Congresso di Udeze è un po' caduto nella trappola del perfezionismo, perché Zanguini, invece di mettere qualche valutazione, ha costruito, praticamente ha ridisegnato la magistratura individuando ben 15 posizioni diverse, 15 gradi, non sono gradi, non sono funzioni, e ha costruito sopra una serie di concorsi che arrivano fino a 20-21, anche se i principali sono meno, ma che arriva fino a 20-21 concorsi diversi. Quindi questo per darvi l'idea di che macchina, di che macchina, di che baracca si può usare senza cercare di mettere in piedi. Una baracca con una ventina di concorsi, di cui alcuni sono in realtà, diciamo così, connessi uno con l'altro, in quanto un magistrato deve fare un certo concorso, deve avere una concorso un altro, e così via. Quindi c'è tutto un incastro complicatissimo, e probabilmente anche questo creerà qualche grosso problema di funzionamento. Bene, questa è la struttura. Naturalmente poi c'è un altro elemento che caratterizza questi concorsi, è che nonostante che la legge dica che poi con questi concorsi dovranno essere costruiti in modo da valutare la conoscenza pratica, l'esperienza professionale, così via, questa esigenza che finirebbe a evitare una delle critiche che venivano fatte nei confronti dei concorsi, tendevano almeno una volta a premiare quelli che vengono chiamati fieriti giudiziari, cioè quelli che invece di lavorare stanno a casa a scrivere le belle monografie, un po' fare i professori universitari, diciamo, no? Quindi premiava dei professorini, ma non quelli che lavoravano, che magari lavoravano non hanno tempo per poi fare la bella monografia e poi il tenino all'esame e diventare magistrati di Cassazione. Allora lei ha detto, no, bisogna guardare poi la pratica, l'esperienza, le prove pratiche, eccetera, eccetera. Vedremo come funzionerà. Io sono un po' scettico perché poi accanto a questa esigenza c'è l'esigenza della cosiddetta par condicio per candidati. E allora la par condicio per candidati implica che i candidati devono essere trattati tutti allo stesso modo, devono essere collocati sullo stesso piano. Ma allora se io tengo conto delle esperienze professionali dei candidati, allora vado conto, voi non insegnerete, io non sono un cartonista, non si vede qui una certa tensione. Io credo che le commissioni, per tagliare la testa ancora, non avrà problemi, faranno dei vecchi mini tutti, a una serie di possibili astratti, in modo che tutti siano lo stesso piano, ma che appunto con il risultato di avvantaggiare i fierini. Poi c'è naturalmente un'altra obiezione forte, che è quella che non necessariamente le posizioni più importanti dal punto di vista del funzionamento della macchina giudiziaria sono le posizioni che vengono premiate dalla scala geografica. In altre parole, molto semplice, se ciò che è più importante la funzione del giudice di primo grado di quello del giudice da terzo. Anche questo giudice di primo grado non si fa una sciocchezza, crea delle situazioni di danno che poi per essere riparato è buono. Quindi molto pure, quindi c'è questa seconda obiezione, che quindi spostando, gratificando i magistrati che vogliono essere promossi, in questo modo si scoraggia i magistrati di valore da stare in prima linea più fronte, invece di si spinge a andare magari in più comode forse sono di corpi d'appello o di corpi di cassazione. Credo che il comune non deve essere corpi d'appello, la cassazione già meno, però sono alcuni corpi d'appello che dicono dove si sta piuttosto bene, quindi il livello di tensione è molto basso. Bene, questo quindi è una delle principali. A questa struttura gerarchica poi si è accompagnata una ridefinizione della materia disciplinare molto fastidiosa, molto dettagliata, che tende, soprattutto in alcuni suoi articoli, a, diciamo così, appunto come dicevo prima, a penalizzare comportamenti o addirittura anche decisioni da parte del magistrato che, diciamo così, esulino e siamo a quella definizione del giudice in bocca della legge, come dicevo prima. Anche qui c'è una certa discussione se queste decisioni siano poi le decisioni opportune, anche se, attenzione, la materia disciplinare è una materia che comunque non tocca la struttura del procedimento disciplinare che resta affidata al Consiglio Superiore. Anche su questo poi tornerò un po'. Bene. Il ultimo punto sulla separazione delle carriere, il tema della cosiddetta separazione delle carriere, che è un tema che è diventato molto di attualità, perché è stato presente nell'ambito politico e culturale italiano, per quanto negli anni 70, anni 50, non so se era Toschini, no? C'è tutta una tradizione nella dottrina accademica di critica nei confronti della terra attuale, anzi, scusate, prima per chiarire l'idea. Voi sapete che nella nostra magistratura le funzioni di giudice e le funzioni di pubblico ministero sono svolte da magistrati che fanno parte dello stesso corpo, che formano la magistratura. Ecco, questo è una particolarità che l'Italia condivide solo con la Francia, perché in realtà è un'eredità presente in Napoleone, che per motivi suoi, in realtà per così dire, controllare meglio i giudici, aveva costruito questo corpo unico. In tutti gli altri paesi le carriere sono separate, nel senso che appartengono, cioè i giudici pubblici ministeri fanno capo a due organizzazioni separate. La cura giudicante, naturalmente, un po' altro di magistrati del pubblico ministero, anche se poi gli ordinamenti sono estremamente vari. Si va dal procuratore distrettuale del sindaco americano, no? Che viene eletto direttamente un suo programma, mentre serve in quanto il capo della polizia e così via, al procuratore tedesco, che invece ha una figura molto vicina a quella del giudice, che è quella del magistrato, molto vicina a quella del giudice. Il fatto che l'Italia abbia mantenuto con la Francia questa unità, questa convinzione di volere delle carriere, è forse scritto, perché soprattutto dal momento in cui nel 1989 l'Italia ha adottato un sistema penale di tipo essenzialmente accusatorio, perché il ragionamento che si fa è questo: se il processo penale di tipo accusatorio è un processo che deve avere una struttura a tre triangolare, e se il giudice deve essere collocato in una posizione di tendenziale e potenziale equidistanza rispetto alle parti, il fatto che una delle parti, il pubblico ministero, faccia parte della stessa organizzazione, per cui si entra, fanno parte della stessa associazione professionale, vengono lo stesso confronto, eccetera, eccetera, è questo un elemento che mette danneggia, non la sostanza, ma nemmeno la parenza di imparzialità del giudice. E quindi c'è stato in questi anni una grande discussione, tanto è vero che anche la bicamerale si era introdotta una certa separazione tra pubblico e ministero. Ora, è probabile, io non voglio entrare nel mestiere, che una separazione radicale tra giudici pubblici e ministeri richieda nel caso italiano una modifica costituzionale, perché l'articolo 105 parla di magistrati differenziati e così via. Però, ecco, la riforma ha affrontato un pochino anche questo tema e ha introdotto quella che viene chiamata non tanto la separazione dei corpi organizzativi, ma la separazione delle carriere, che è stata costruita più o meno in questo modo, nel senso che i magistrati, dopo un certo periodo di tempo, dopo 5 anni dall'entrata in carriera, dovranno decidere se continuare a svolgere le loro funzioni nella funzione che hanno scelto l'intervento del campo residente, o se invece chiedere il trasferimento all'altra funzione. Poi non si capisce bene che poi i trasferimenti non sono possibili, non succederà, ma siamo a fare. Comunque, dopo questa scala che hanno dopo 5 anni, la scelta di gente è reversibile. Quindi una volta che uno deve credere, non può più, non può più scegliere. È una risposta che in realtà non risponde alle critiche che avevamo visto, perché le due carriere restano minime, anzi qualcuno potrebbe dire ancora peggio, perché mentre prima c'era un pochino di circolazione, qui magari c'erano lì i magistrati, eppure il ministero si ventilavano un pochino andando nella giudicante, a questo punto questa ventilazione non c'è più. E quindi si potrebbe, avremo dei pubblici ministeri, poi c'è ancora dei pubblici ministeri, comunque meno ventilati, più diciamo, di provinciali tra le due. E quindi questo è sicuramente. Questa è uno degli elementi. E l'ultimo punto è che la riforma cerca anche di intervenire sulla struttura degli uffici giudiziari, in modo particolare sulla struttura degli uffici pubblica accusa, rafforzando i poteri dei capi. E questo è un altro punto che è oggetto di grande discussione, perché praticamente si passerebbe da una situazione come di oggi, in cui il capo può designare un magistrato, diciamo, a seguire un caso, ma una volta fatta questa designazione può intervenire nel suo incarico disciplinare con determinate procedure che possono controllare il Consiglio Superiore, si passerebbe a una situazione in cui in realtà i sostituti dovrebbero essere letteralmente dei sostituti, tra i rappresentanti dell'ufficio sarebbero gli identici sostituti del capo, e il capo potrebbe di volta in volta sostituirli, portarli ad andare anche il capo, e così via, senza mai problemi. E questo è un altro punto che è oggetto di discussione. Un'ultima cosa prima di lasciarvi chiudere, di lasciarvi magari qualche opportunità di qualche approfondimento, visto che la carne un fuoco da moltissimo questo personale. Bene, questa è una riforma, dicevo prima, di tipo reazionario, nel senso che mi riproduce l'aspetto tradizionale, che riporta semplicemente, c'è la riforma dei problemi di altri, perché abbiamo visto i problemi ci sono, non è che i problemi non ci sono, il problema della professionalità, il problema della rapporto tra pubblico ministero e giudice, così via, sono problemi reali, non sono inventati la maggioranza di centrodestra, risponde in questo modo tradizionale, riproponendo il modello tradizionale Europa continentale, proprio nel momento in cui questo modello, se volete anche negli altri paesi, è sottoposto a delle modifiche, non così radicali come quelle che sono state in Italia, ma comunque delle modifiche. È una riforma interessante che segue comunque un percorso molto tradizionale da un'altra punto di vista. Perché è una riforma che scontra completamente il fatto umano. In questo senso, scusate, una riforma che è un fatto di crisi. Nel senso che il fattore umano, la dimensione, diciamo così, di non formale, non viene considerata. Quindi è una riforma che viene fatta, per esempio, contro l'atteggiamento e gli orientamenti della stragrande maggioranza della magistratura. Che poi, forse, ho ragione, non lo devo fare anche, penso che abbia questo forza, non vedo che si pensa un po', come cosa fare una riforma contro gli orientamenti di gran parte, componenti di una certa organizzazione. In secondo luogo è una riforma che è molto complessa sul processo organizzativo, che tende a sottovalutare i processi organizzativi e forse questo avrà difficoltà nella fase di attuazione, ed è una riforma che comunque non ha potuto toccare, perché non ha potuto fare, il punto di stato, che vuole cercare, perché questo è principale. E questo qui non l'avevo presentato, però lo CSM non è stato toccato. Si voleva toccare, ma non è stato toccato, è stato anche un genio. La legge mirava a trasferire il più possibile le valutazioni dal CSM a commissioni esterne. Questo è stato fatto naturalmente in parte, perché anche a causa del Presidente della Repubblica si è stabilito che le commissioni di concorso, che comunque sono nominate dal CSM, non sono nominate all'esterno, sono commissioni che non fideranno una graduatoria vincolante, ma daranno solamente dei giudizi. A parte che poi, se non voglio entrare, non è chiarissimo nella legge delegata il rapporto tra questi giudizi, delle commissioni e di nuovi consigli. E qui secondo me c'è una serie degli avvocati, c'è un lavoro per tutti, quindi non penso che sia un contenzioso che si svilupperà. A parte queste considerazioni, dicevo, riguardo il consiglio, non è un caso. L'avvocato non poteva essere toccato, come dicevo prima, ci vorrebbe per provvedimento una forma costituzionale. E allora buona parte di queste norme saranno poi applicate da un consiglio la cui grande maggioranza è ostile o dissidente del momento della legge. Quindi noi vedremo anche la disciplina. Sono state introdotte alcune modifiche della nostra disciplina, però poi il giudizio sarà sempre quello che è consiglio stesso. Quindi credo che poi dal punto di vista dell'applicazione questa è una legge che potrà avere delle conseguenze molto paradossali, anche con queste evolute magari dai legge, non tanto di ottenere i risultati che ufficialmente di più lavoro, io ricordo all'indietro, quanto creare una situazione di ulteriore difficoltà nel funzionamento dell'apparato giudiziario che potrebbe aggravare quello che gli aspetti già programmatici della durata dei processi. Per esempio, ve lo dico perché la complessità dei meccanismi di promozione e l'apertura che questi meccanismi hanno a processi di contestazione giudiziaria, cioè di tribunale amministrativo, altro, renderanno molto probabile che la copertura dei posti, no? Cioè la destinazione della metà dei singoli posti, subirà dei tagli ancora superiori a quelli che stanno oggi. Grandi problemi che sono dovuti anche altre cose, e probabilmente questi ritardi saranno ancora maggiori e quindi ovviamente con delle ripercussioni per il funzionamento. Quindi molto brevemente diciamo una riforma migliore, una riforma programmatica, una riforma stranamente reazionabile, ma che almeno curiosamente reazionabile, una riforma che probabilmente creerà, avrà delle conseguenze diverse da quelle che ufficialmente sono tra gli obiettivi che sono stati previsti ufficialmente. E quindi partirei magari una piccola discussione, a meno che voi non siate così discorsi.